Radio Parma, 102-104. Radio Parma. La radio, siamo noi.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Palla in Tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio cari amici di Radio Parma, rieccoci per cominciare una settimana che in realtà ovviamente è iniziata ieri, che era lunedì, però non ci siamo trovati qui con il consueto appuntamento con Palla in Tribuna perché era un giorno festivo, ma l'abbiamo vissuto insieme dallo stadio Tardini con la radiocronaca di Parma Vicenza, una partita che insomma ci ha fatto uscire dallo stadio decisamente felici, come non accadeva da un po', perché questa è la seconda vittoria del Parma tra le mura di casa, dopo quella con il Benevento, e entrambe le volte tra l'altro finita 1-0 con uno svolgimento un po' diverso, ma entrambe bellissime. Quella di ieri, una vittoria a un certo punto insperata, quando siamo rimasti in 10 al 34esimo del primo tempo per l'espulsione di Brunetta, anche se vi confesso che per quello che non aveva fatto vedere il Vicenza eravamo in tanti a sperarci comunque di poterla vincere in qualche modo in 10 contro 11, ed è andata così. Veramente una grande prova di carattere di questo Parma che da seguito a quella di giovedì sera di Cittadella, non esaltiamoci troppo perché era già capitato di vincere due sfide consecutive, quella appunto contro Benevento e poi Pordenone, però insomma è giusto dare anche a questa squadra i meriti, una squadra che finalmente dopo la batosta più nel gioco e nel, diciamo, nel complesso che non nel punteggio, la batosta di Reggio Calabria, ha cambiato mentalità, ma anche ha cambiato assetto tattico, questo è stato evidente. Quindi Enzo Maresca ha saputo apportare i correttivi che, mi viene da dire, non potevano più attendere. Potete scriverci, vi ricordo il numero per interagire con noi, sms whatsapp al 333 920 0170. E c'è già un messaggio di Rino, è un po' lungo, comincio a leggere almeno la prima parte, non riesco a capire. Rino è un nostro ascoltatore fedelissimo, sempre abbastanza duro nei confronti di Maresca in questi mesi, dice: non riesco a capire come un tecnico possa impiegare 4 mesi per capire che la sua rosa non è adatta allo schema di gioco che solo lui ha nella testa. Basta giocare semplice e mettere gli uomini a fare il proprio ruolo e caricarli moralmente. E se in squadra hai degli uomini, lo scrivo tutto maiuscolo, tecnicamente validi per la categoria in cui sei, sono sicuro che l'obiettivo lo raggiungi. Nella speranza che la lezione sia servita. Forza Parma sempre, Rino. E lo speriamo tutti, ci accodiamo all'auspicio di Rino che le lezioni siano servite e che soprattutto siano finite e che il Parma, che naturalmente non è che le potrà vincere comunque tutte da qui alla fine, però dimostri veramente, continui a dimostrare di avere compreso questa categoria e perché no faccia anche piccoli passi in avanti pian piano dal punto di vista del gioco, che si comincia a vedere. Ieri però insomma è mancata forse, e ci basiamo sulla prima mezz'ora quando c'era la parità numerica, è mancata un po' la fase di finalizzazione, ma l'ha detto anche Maresca. Non è mancata la fase di finalizzazione al 44esimo del primo tempo a Adrian Benedicak, un ragazzo che veramente ci sta stupendo ogni volta di più. Ieri ha segnato un grandissimo gol, non possiamo ovviamente farvelo vedere perché siamo in radio, però possiamo farvi sentire come l'abbiamo commentato ieri sera in diretta, ovviamente qui su Radio Parma.
Vale, attenzione bene, che mette la porta
gol!
Gol di Benedicak! 1-0 per il Parma, 43esimo minuto di gioco. Che rete di Benedì Jack,
grandissimo,
il Parma
gol.
Si porta sull'1-0, il lampo di Benedì Jack, insomma, insieme a un difensore della Vicenza, Diao addirittura ha perso la sfera, l'ha messa in mezzo in ripiegamento, ha colpito un giocatore del Vicenza sulla schiena, è arrivata magicamente sui piedi di Bennek, che di destro ha messo nel mirino con il pallone che rimbalzava la porta di Grandi.
Palla in tribuna.
Questa era la radiocronaca di Alberto Rogolotto, e poi diciamo è esploso poi il tifoso che è in me, insomma. Però un gol così assolutamente meritava, è di quei gol veramente che ti chiamano fuori qualcosa da dentro, perché è stato improvviso, inaspettato. Adesso è facile dirlo ora, però ho avuto l'impressione che il Vicenza non ci avrebbe più ripresi, che il più era fatto, cioè segnare un gol in 10 contro 11, poi la squadra veneta si è dimostrata veramente, veramente poca roba. Poi più tardi ne parleremo anche con un giornalista, il giornalista del giornale di Vicenza, che era Irel Tardini, però questo nella seconda parte di trasmissione. Ci scrive un ascoltatore che non si firma: la partita di ieri l'hanno vinta Benek, Buffon e Vasquez in attesa del gioco di Maresca. È vero, sono gli elementi da mettere in copertina, però devo dire che tutti, al netto della sciocchezza che poteva costar caro fatta da Brunetta, che quindi mettiamo per questa volta assolutamente dietro la lavagna, ieri tutti hanno dato il loro contributo. C'è un bel post della Lega Serie B su Instagram che l'ha dedicato a Benedicak, c'è la foto in bianco e nero, c'è lui che esulta di spalle, quindi si legge il nome sulla maglia e il commento in inglese, io ve lo traduco in italiano: ricordate e scandite questo nome, Benedicak. Allora, siccome non è facilissimo per tutti pronunciarlo, noi abbiamo chiesto a Magda, un'insegnante polacca che vive in Italia, di dirci la corretta pronuncia del nome e cognome di Adrian Benedicak, che noi abbreviamo per comodità in Benek. Allora, sentiamo come si pronuncia, detto proprio da una polacca doc.
Adrian Benedicak.
E insomma, non è facilissimo dire per noi, diciamo, riprodurre l'inflessione, però questo è. Direi che comunque con Benedicak, insomma, è meno difficile di quel che sembra. Grazie a Magda e anche a suo marito Federico, che ha fatto da tramite per questo contributo. Un saluto anche alla loro bellissima bimba Anastasia. E speriamo magari di dover imparare anche nel corso di questo campionato qualche parola di polacco, perché veramente Adrian Benedicak sembra un grande prospetto. L'avevamo tutti un po' sottovalutato dopo un precampionato in cui sì, il ragazzo si vedeva che si impegnava, però faceva fatica, insomma, ad incidere. Tre gol ha già segnato, contro la Ternana, contro il Cittadella e questo bellissimo contro il Vicenza. Tra l'altro non ho calcolato la media, il rapporto tra minuti giocati e gol segnati, ma è veramente altissima. Continuate a scrivermi al 333-9200-170. Ora torniamo a rivivere, facciamo il punto sulla vittoria di ieri con il servizio di Alberto Rogolotto.
Il Parma sembra condizionale d'obbligo, viste le delusioni del recente passato per i tifosi, sembra aver imparato la lezione. In Serie B non si scherza, non ci si può concedere una sola distrazione, un solo momento di respiro. Col Vicenza, pur inferiore sulla carta, i crociati hanno vinto per questo motivo. Sono entrati in campo col giusto approccio, non hanno pagato l'incredibile ingenuità di Brunetta e anzi sono passati in vantaggio in 10 contro 11. Hanno saputo difendere il risultato in parità numerica, pur fallendo due volte il bis con Miaila e Del Prato e pur rischiando non poco nel recupero finale. Sciabola e fioretto dunque per la squadra di Maresca, che col 3-5-2 ha dato più copertura e maggiore filtro in mezzo al campo. Al tecnico il merito di aver parzialmente rinnegato le idee iniziali, filosofiche e tattiche, per far calare il gruppo nella dimensione della cadetteria. Sono cambiati gli interpreti, col Vicenza Miaila a sinistra, Inglese in attacco, ma il risultato è stato ancora positivo. Poi ci sono stati i singoli, il sinistro capolavoro del 21enne Benedicak, secondo gol di fila per il polacco, altra scelta vincente dell'allenatore, e ci sono state le prestazioni ancora positive dei big Buffon e Vasquez, per Gigi l'intervento decisivo nel recupero su Diò, per Franco una prova a tutto tondo con una miriade di palloni recuperati. Dietro la lavagna invece, non può essere altrimenti, Brunetta. Forse c'era un fallo in precedenza su Vasquez, ma il numero 8 crociato ha lasciato la squadra in 10 ed è già la terza volta che accade in stagione causa rossi non dovuti a gioco scorretto. La vittoria vale quasi doppio, Pisa e Cremonese fermate, ora però c'è Lecce in trasferta, vera prova del 9 per il nuovo Parma, formato Serie B di Enzo Maresca.
Palla in tribuna.
E questo era il punto di Alberto Rugolotto, fra l'altro simpatico il tweet di Buffon, che Dio ci benedica, ma l'aveva scritto ieri in Radio Cronaca Diretta un nostro ascoltatore, era proprio appunto che Dio ti benedica, che si possono sprecare i giochi di parole con benedica, con Benek, come Parma tutto Benek o Parma Benek così, però insomma speriamo di doverne abusare in questa stagione. Chi ha visto ieri dal vivo il gol e chi ha visto e seguito la partita e ne ha scritto anche oggi sulla Gazzetta di Parma è il mio primo ospite, Marco Bernardini. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Marco, se il gol ci ha stupito per il momento in cui è arrivato, devo dire che ci ha stupito anche per chi l'ha realizzato. Non conoscevamo un Benedicak che avesse queste capacità balistiche, tra l'altro con il sinistro che mi risulta non essere il suo piede preferito.
No, assolutamente. La sensazione è che questo ragazzo, giornata dopo giornata, stia prendendo sempre più consapevolezza nei propri mezzi. Basti pensare che fino a Reggio Calabria aveva giocato la miseria di 59 minuti, 4 spezzoni, poi Maresca, che è stato molto onesto anche ad ammettere che probabilmente gli sarebbe piaciuto, avrebbe dovuto dargli spazio magari già nelle precedenti giornate, lo ha lanciato titolare nelle ultime due partite e lui l'ha ripagato alla grande. Tra l'altro ieri giocavano anche in una posizione in verticale con Inglese, quindi Inglese a giocare da prima punta e lui a girare all'intorno per far capire come questo ragazzo, al di là di margini di miglioramento, sia anche duttile, può giocare diciamo in entrambe le posizioni dell'attacco, quindi sia prima che seconda punta, e soprattutto si sta spendendo, mi sta davvero stupendo per spirito di sacrificio, abnegazione. Ieri veramente è rimasto in campo finché ha potuto e ha dato una grossa mano alla squadra, ed è bello pensare che Benedicak possa rappresentare uno dei volti nuovi del Parma, perché come voleva il presidente Kraus, quindi puntare su giovani stranieri, Benedicak, che tra l'altro ha costato poco più di 2 milioni, pare sia stato, lo diciamo ovviamente sottovoce, un investimento azzeccato, sia nel lungo termine, ma a questo punto abbiamo ragione di pensare che possa essere utilissimo già nel breve termine, come è stato nelle ultime due giornate.
Assolutamente, veramente ce lo auguriamo. Guido ci scrive, e ti giro questa in considerazione Marco, ancora un pochino lenti nel gioco, ma per ora va bene così. Cosa ne pensi?
Sì, anche se, come ha sottolineato giustamente Maresca ieri in conferenza, nella prima mezz'ora, perlomeno a livello di possesso palla, perché poi effettivamente di occasioni nel Parma non ne ha create, si è visto il Parma che secondo me vuole Enzo Maresca. Possesso palla, tanti fraseggi, buone sovrapposizioni, tanta volontà di tenere gli avversari nella loro metà campo, che era un po' il mantra che aveva presentato anche Maresca il giorno della presentazione. Chiaro, dobbiamo essere onesti, l'avversario era tutt'altro che trascendentale e lo ha dimostrato quando si è ritrovato in superiorità numerica, dove fondamentalmente non ha creato pericoli dalle parti di Buffon. Però qualcosina nella prima mezz'ora si è visto. Chiaro, bisogna aumentare secondo me l'incisività negli ultimi 16 metri, perché è un Parma che ha tenuto la palla, ha giostrato, l'ha messo anche Brocchi nel dopo partita. Mancato qualcosa là davanti, è chiaro che tanta mole, tanto gioco, tanto possesso, però la sensazione è che il Parma abbia creato ancora poco, però mi sento di dire che siamo sulla strada giusta, a patto appunto di evitare ingenuità come quella di Brunetta, che ha rischiato assolutamente di compromettere una partita che era alla portata e che all'improvviso si era fatta in salita.
Ho visto che me l'hai chiamato, Brunetta oggi ha parlato attraverso i social e ha detto: sono molto triste e amareggiato per aver lasciato la squadra in inferiorità numerica. Da questi momenti si deve imparare per non commettere più certi errori. La squadra non ha fatto sentire la mia assenza e sono molto felice per la vittoria. Grazie ai tifosi che ci sono sempre accanto. Speriamo veramente che abbia imparato la lezione.
Mi ha imparato la lezione, Alberto. 3 espulsioni in 12 giornate. 2 di Vasquez, 1 di Brunetta sono tante, troppe per una squadra anche come il Parma, che per carità può essere superiore a livello di qualità.
Ma dei giocatori, Marco, cioè di tre quarti, quelli insomma più fini tecnicamente.
Quelli a cui magari si vedeva la differenza a livello proprio di giocate, quindi non certo con questi atteggiamenti. Vasquez nelle ultime tre partite direi che si è calato nuovamente nella parte.
Beh, grandissima prestazione.
Un'esperienza anche, sì. Ha un'esperienza anche diversa rispetto a Brunetta. Brunetta che tra l'altro, non so tu come l'hai visto Alberto, a me nella prima mezz'ora in quella posizione di regista non era neppure dispiaciuto perché ha toccato molti palloni, andava a prendere la palla. Sì. Peccato perché è rimasto incompiuta, nel senso che non abbiamo una controprova di quanto sarebbe durato come prestazione in quella porzione di campo. Io credo che molto di meriti della prima mezz'ora del Parma ci fosse anche proprio questa capacità di avere un palleggiatore in cabina di regia che andasse a raccogliere la palla, aggiustasse i tempi, toccasse una miriade di palloni, quindi credo che ci abbia messo qualità. E quel gesto però è incommentabile, è una follia. Quei 5 secondi di follia che sono costati e costeranno cari, perché presumo che insomma arriverà anche una squalifica che potrebbe essere anche superiore a una giornata.
Sì, e poi hai ragione, non mi era dispiaciuto come diciamo elemento centrale di centrocampo, meglio di Juric, secondo me, che non è adatto a quel ruolo, ecco, in assenza di Schiattarella. Quindi può essere comunque l'alternativa a Schiattarella, Brunetta.
Assolutamente, tra l'altro con caratteristiche ovviamente completamente diverse, quindi anche a seconda della partita, mi viene da pensare, ieri in casa col Vicenza, giusto, probabilmente c'era bisogno di un giocatore che insomma sapesse palleggiare, andare a prendere il pallone, quindi Schiattarella resta, immagino, ovviamente il titolare della cattedra senza grosse discussioni, però Brunetta può essere qualcosa in più di alternativa e conferma la duttilità del giocatore, perché dall'inizio stagione a ieri ha cambiato due o tre posizioni tenendo, mi sento di dire, sempre un rendimento costante. Ecco, al di là dell'episodio dell'espulsione, anche ieri era da ampia sufficienza in pagella, poi chiaramente quella sciocchezza ha fatto scendere il voto direi a livelli da 4 in giù, ecco, mettiamola così.
Christian ci scrive: bene che è il simbolo del Parma che sta diventando squadra. Tutti ce lo auguriamo, effettivamente Marco è un Parma che sembra banale dirlo, ma nelle ultime due partite ci è sembrato squadra. Io ho visto un'umiltà diversa anche proprio nel sacrificarsi. Insomma, c'è stato effettivamente un passo in avanti notevole. Qualcuno ci rinfaccia, ma una settimana fa non parlavate così del Parma, ho capito, ma una settimana fa dovevamo commentare qualcosa di totalmente diverso, però.
Assolutamente. Tra l'altro, guarda Alberto, aggiungo un dato. Il Parma spesso e volentieri queste partite in casa negli ultimi anni non le ha vinte, perché ci ricordiamo Spal, Chievo, Frosinone, tante avversarie che con l'acqua alla gola o in difficoltà, il Parma è sempre stato abile nel resuscitare le avversarie in difficoltà. Ieri la sensazione è che il Parma sia stato squadra, abbia saputo soffrire, abbia trovato il gol probabilmente nel momento più propizio, perché prima dell'intervallo in inferiorità numerica, quindi in un momento in cui può ammazzare gli avversari, ha sofferto poco o nulla, eccetto quella mezza incomprensione nel finale che fortunatamente Buffon ha sventato ottimamente, ma una squadra che si è sacrificata, ha lottato, ha sudato su ogni palla e credo abbia beneficiato non solo del cambio di modulo, io credo anche un cambio di mentalità, d'atteggiamento, ecco, un Parma, possiamo dire, un po' più pragmatico operaio rispetto alle precedenti uscite.
E lo vedremo poi alla prova del 9. Marco, resta con noi perché ora ascoltiamo un estratto delle parole di Maresca e di Bene che ieri sera dopo la gara del Tardini, e poi le commentiamo insieme.
Veramente c'è da essere orgogliosi, perché quando ti ritrovi con uno meno e i ragazzi hanno lottato su ogni palla, hanno lottato da squadra, hanno dato una continuità al lavoro iniziato a Cittadella, dove comunque si incomincia a vedere anche quel sacrificio che c'è bisogno di squadra, del sacrificio che c'è bisogno uno per l'altro. L'unico rammarico è che purtroppo quando prepari le gare in un determinato modo, poi per gli episodi che non devono più succedere, perché non devono più succedere, perché non è possibile che su 11 gare siamo rimasti 3 gare con uno meno, non è possibile se vuoi competere a livelli importanti, e anche perché la prima mezz'ora praticamente eravamo in controllo, ci mancava quella scintilla, ci mancava quell'occasione, ma la squadra penso che stava giocando molto bene, padrone della gara, nella metà campo avversaria. Siamo al 40% di quello che mi piacerebbe, 40 di quello che mi piacerebbe veramente provare a creare, però siamo sulla strada giusta.
I'm here, it's my girlfriend and my...
Questo gol è per la mia compagna e anche per lo dedico anche al mio manager, insomma, perché sono molto contento di essere qui.
This is very, I know how to...
Arrivare in doppia cifra non sarebbe male, ci proverò, insomma.
Questo era Benek, abbastanza timido ancora in conferenza stampa, Marco, ma l'importante è che non sia timido in campo. Ti giro una considerazione di Rino, che dice: contro il Lecce finalmente si giocherà, lui dice finalmente perché è un po' che lo auspica, si giocherà con un solo trequartista, visto che Brunetta sarà squalificato. Auspico un centrocampista con due incontristi, un regista centrale e due punte. Vedrete che non torneremo a mani vuote. Cosa ne pensi?
Penso che sia un'osservazione giusta. Non dimentichiamo che proprio con Lecce, nella prima gara ufficiale della stagione in Coppa Italia, al Parma era stato proprio imputato di avere appunto Vázquez e Brunetta in campo contemporaneamente, con Juric che sostituiva lo squalificato Schiattarella, e il Parma era stato fatto a fette per vie centrali, regalando occasione su occasione. Di una partita di metà agosto che aveva una valenza relativa, però forse già allora erano scattati i primissimi campanelli d'allarme, che poi, devo essere onesto, Maresca è riuscito, sta riuscendo a correggere in corso d'opera. Ecco, diciamo che a Maresca gli si possono imputare qualche colpa su questo inizio di stagione, ma non sicuramente la capacità di rivedere alcune delle sue idee in corsa. Poi non vuole dire che non continuerà a perseguire la filosofia di gioco che ha in mente, anche perché l'ha detto chiaramente anche ieri, è al 40%, eravamo al 30% una settimana fa, quindi è un Parma che sta progredendo in tempi anche abbastanza rapidi. Però sicuramente bisogna dare atto a Maresca che, rispetto a quella gara con Lecce, da San Terzino piuttosto che l'utilizzo di Vázquez Brunetta, qualcosina di diverso e diciamo di più pratico per la categoria, istruzioni per l'uso per la Serie B, lo abbia messo in campo. E quindi bisogna anche dare atto all'allenatore di essere riuscito a rivedere certe sue idee in corsa.
Guarda, ho ripreso la formazione di quel pomeriggio di Ferragosto. Il Parma aveva appunto Som terzino, poi vabbè Osorio Valenti in mezzo, Gagliolo alla sinistra, Brunetta, Juric, Vázquez, Mann, Benedicia, che Daniele Jacopoli, ovviamente un Parma sbilanciatissimo, e insomma abbiamo capito, Maresca poi ha capito che così evidentemente si andava poco lontano. Marco, Rino ci dice ancora: Vázquez è preso di mira dagli avversari, se contate i falli su di lui vedrete che subisce più falli di tutti gli altri messi insieme.
Penso che bisogna metterlo in preventivo. Vázquez è il giocatore più talentuoso del Parma, e forse non solo del Parma ma anche dell'intera Serie B. Però anche ieri mi è piaciuto, un giocatore che si è sacrificato, ha recuperato tanti palloni, ha distribuito anche appoggi intelligenti ai compagni, davvero una bella conferma, ecco, non che avessimo dei dubbi sulle qualità tecniche di Vázquez. E poi ti dirò, Mihaila in quel ruolo ha dimostrato di poterci stare. Chiaro che dovrebbe essere più vicino sotto porta, chiaro che è un ruolo che sicuramente richiede un dispendio di energie maggiore, quindi è chiaro che non lo si può avere freddo e continuo per tutti i 90 minuti, però ha corso, si è impegnato. Chiaro, resta un'alternativa a mio parere d'emergenza, perché Koulibaly è sicuramente più adatto, ha fatto molto bene quando è entrato in campo, però Mihaila ha dimostrato perlomeno quel sacrificio che chiedeva Maresca. Ecco, se la panchina di Cittadella era parsa tra virgolette una punizione per due rumeni, forse la partita di ieri ha bilanciato un po' il discorso per quanto riguarda Mihaila, nel senso che sicuramente Mihaila è un giocatore che a livello di impegno, di determinazione, di grinta, di cattiveria in favore della squadra, credo che a lui non gli si possa imputare nulla per la partita di ieri.
Questo è vero. Marco, c'è il rischio un po' come contro il Pordenone di esaltarsi troppo per una vittoria contro una squadra obiettivamente apparsa molto debole. Anche Brocchi ieri mi è sembrato un po' disarmato in conferenza stampa e ha ammesso la superiorità del Parma soprattutto nella prima mezz'ora.
Questo è un dubbio che ho, anche perché la stessa vittoria di Pordenone era la seconda consecutiva dopo quella esaltante col Benevento, anche in questo caso sono due vittorie consecutive. C'è subito la prova del 9 di Lecce, quella chiarirà molte cose sul Parma, viene prima della sosta, la necessità comunque di raccogliere un altro risultato positivo per trascorrere due settimane anche un pochino più tranquille. Mi sembra che rispetto ad allora sia cambiata la consapevolezza del Parma, adesso mi sembra una squadra molto più calata nella categoria. Poi per carità, Lecce ci sta anche di perdere perché è una squadra sicuramente tra le più in salute dell'intero campionato cadetto, però un Parma che forse conosce ora sì i suoi punti di forza ma credo anche i suoi limiti, quindi da lì deve ripartire. Pordenone aveva probabilmente illuso un pochino tutti, anche forse per le dimensioni della vittoria che era stata molto larga, ma quella non era ancora una squadra. L'esempio, il quarto gol di Mann, tanto per usare un esempio, con Inglese liberissimo al centro, far capire che probabilmente era un Parma che ancora si appoggiava soprattutto sull'individualità. Ieri e a Cittadella mi è sembrato un Parma più squadra, dove si emerge magari il singolo, possiamo trovare Vázquez, Buffon, lo stesso Benedicac, ma tutti hanno fatto la loro parte, compresi anche chi è entrato dalla panchina.
Sono d'accordo con te. Grazie Marco Bernardini.
Grazie a te, buon lavoro.
Insomma, l'abbiamo sentito, tanti, tanti spunti per una classifica che fa meno paura. Il Parma, tra l'altro, per la prima volta va nella parte sinistra perché ha pari punti col Como, ma più avanti nella differenza rete. Siamo decimi con 16 punti, il Pisa capolista 22, Pisa che però non vince da 4 giornate, quindi ha rallentato, insomma. Siamo lì, ci siamo riavvicinati, bisogna continuare così. La nostra puntata invece continua dopo la pubblicità.
Palla in tribuna. Cerchi i prodotti tipici di Parma? Vieni a trovarci in negozio a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B a Langhirano, dove potrai assaggiare e acquistare i nostri prodotti. Oppure puoi visitare il sito www.ilsalumiereparma.it e averli direttamente a casa tua. Confezioniamo cesti e pacchi natalizi personalizzati per tutti i gusti. Ti aspettiamo a Il Salumiere, in via Cascina Piano 43B, Langhirano. Il Salumiere, le tradizioni dei Colli di Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Da oltre 25 anni il mercatino dell'usato di Via Rapallo a Parma trasforma il tuo usato in denaro. Da noi puoi esporre gratuitamente tutto ciò che vuoi, ricavando fino al 65% del prezzo di vendita. In 1000 metri di esposizione di mobili e oggettistica di design e vintage, capi di abbigliamento firmato, elettrodomestici, hi-fi, antiquariato e tanto altro. Il mercatino è amico dell'ambiente perché ricicla e non inquina. Cambia il tuo stile di vita, passa ad un'economia circolare. A Parma, Via Rapallo 4, laterale di Via Spezia. Info allo 0521 94 27 84. Anche sui social Mercatino dell'Usato Parma.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta per parlare del Parma, di Parma-Vicenza, e proiettarci anche alla sfida di domenica, che lo ricordo sarà alle 14, quindi la potrete seguire a partire dalle 13.45 qui su Radio TV Parma, Radio Cronaca diretta ed esclusiva. Continuate a scriverci al 333-9200-170, WhatsApp ed SMS. Intanto do il benvenuto al mio secondo ospite, che è Matteo Caselli, tifoso e opinionista. Buon pomeriggio.
Ciao.
Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Alberto, Forza Parma.
Allora Matteo, tu eri stato ospite una settimana fa a Bar Sport, dopo la sciagurata partita di Reggio Calabria, avevi detto cose forti, ma mi sento di dire assolutamente condivisibili, quello che poi pensavamo tutti sul Parma di allora. Qualcuno dice avete cambiato idea in pochi giorni, è il Parma però, anzi mi viene a dire che prima è Maresca che ha cambiato idea su certi... diciamo su un determinato assetto tattico, e poi è il Parma che ci ha fatto cambiare idea cambiando atteggiamento.
Ma io non penso di aver cambiato idea, ecco, è cambiato molto il Parma, come dicevi tu.
Sì, questa è
una settimana molto importante, perché sono capitate due cose che secondo me segnano un grosso cambiamento. Uno, il Maresca ha schierato la squadra in maniera diversa, perché giocare in primis giocare con tre difensori centrali è un cambio non da poco. E siccome ha dimostrato, come già dicevi prima, l'umiltà e la capacità di adeguare il proprio sistema di gioco a quelle che sono le esigenze della squadra. Poi ci aggiungerei anche che l'inversione che ha fatto la società sulla campagna abbonamenti.
Sì,
sono due cose importanti, nel senso che quando si fanno anche un progetto in cui si crede molto, come immagino sia Maresca che Kraus credono molto in quello che fanno, ma si ha l'umiltà di cambiare le cose che non funzionano, anche riconoscendo quando lo si fa gli errori che si commettono, secondo me è un segno di forza, e nel percorso di crescita della squadra e della società, secondo me questa settimana è una settimana molto importante.
Ascolta, Matteo, ci scrive Rino, messaggi contro, cioè negativi nei confronti dei due rumeni. Io comunque scinderei le figure di Mihaila, che tutto sommato l'impegno ce lo mette, ma su Mann ha parlato anche Maresca, ha detto insomma sta a lui dimostrare. Parafrasando ha detto sta lui ora a dimostrare di meritare il campo. Non hanno fatto piacere però ai tifosi le esternazioni del suo procuratore e soprattutto l'atteggiamento del giocatore in campo.
Ma dobbiamo dare atto anche alla società di aver gestito bene la situazione, nel senso che in questi mesi abbiamo spesso rilevato quelli che chiamavamo errori di gioventù, perché questo è un gruppo, la presidenza Krause, anche il gruppo dirigenziale che è da poco tempo che è insieme. C'era modo e modo di gestire l'uscita di Becali, che poi mi sembra, possiamo anche dirlo, diciamo, di solito quando i procuratori escono con queste frasi, diciamo che qualcuno gliele dice, ecco. E la società ha preferito non replicare e ha risposto con i fatti, perché Manu non ha più giocato. Ecco, secondo me è il modo di gestire questioni di questo tipo. Ha anche detto una cosa importante Maresca, ha detto che si può rispondere all'esclusione mettendo in difficoltà l'allenatore o confermando la scelta dell'allenatore.
Esatto.
E lo ha detto in un modo che risultava chiaro, che ad oggi Manu sta confermando che sia giusto lasciarlo fuori. Quindi secondo me anche in questo si sta vedendo che questa società sta crescendo.
Tra l'altro Matteo, farebbe anche fatica, poi io sono convinto che poi quando uno è forte il posto glielo si trova, però in questo, chiamiamolo pure 3-5-2, anche se poi Maresca fa dei distinguo, però l'ha detto anche lui, questo è un 3-5-2 o 5-3-2, quando, soprattutto quando si difende, Mann farebbe fatica a trovare spazio. Poi non so dove lo vedresti tu, se da esterno destro opposto a quello che ha fatto Miaila, logicamente credo non tutte e due insieme, o da seconda punta, delle due l'una al massimo, ecco.
Ma secondo me è la seconda che hai detto, nel senso che in realtà secondo me non sarebbe così fuori luogo, e anzi io mi sono fatto l'opinione che a differenza di Miaila questo modulo, la doppia punta davanti, in cui c'è una prima punta e una seconda punta, si avvicini di più alle caratteristiche di Mann.
Sì.
Mann secondo me più che un attaccante esterno è una seconda punta.
Sì, perché non è velocissimo tra l'altro.
Non ha l'allungo che ha Miaila. Miaila è un giocatore diverso, è molto più tecnico di Miaila.
Sì.
Quindi secondo me sta perdendo un'occasione, perché oggi secondo me la seconda punta migliore da mettere di fianco a Benek o a Benedini, come abbiamo semplificato ieri per aiutarci nel nominarlo, è Tutino. Però l'alter ego di Tutino potrebbe essere Mann.
Certo, deve però cambiare davvero faccia, perché fare quello che ha fatto Tutino a Cittadella, il Mann di oggi non lo farebbe, ha preso un sacco di... Tra l'altro Tutino ieri non ha giocato proprio perché è uscito malconcio, l'ha spiegato poi Maresca, da Cittadella ha preso un sacco di botte.
E ti dico di più, secondo me non ha giocato anche oltre a quello, perché secondo me domenica giocherà lui a Lecce. Perché secondo me è una partita che si presta particolarmente anche a quella coppia davanti. Quindi oggi le gerarchie sono chiare. Starebbe a Mann, se è quello che lui pensa di essere, cioè un grande giocatore, e che a oggi non ha ancora fatto vedere, mettere in crisi Maresca e invertire le gerarchie.
Ieri al Tardini c'era un giocatore che insomma è stato tante cose. Tino Asprilla, tra l'altro tu fai parte del gruppo degli Asprilla, quindi insomma è stato un po' un Natale per voi, immagino, questo di questi giorni con il ritorno di Tino in città. L'abbiamo intervistato, ha intervistato Carlo Chiesa. Matteo, resta con noi che poi commentiamo quello che ha detto Tino Asprilla ieri dopo la partita.
Allora Tino, maglia giallo-blu sempre addosso.
Sì, sono felice oggi che la squadra ha vinto, ho indossato ancora questa maglia che dicono che mi sta bene.
Ti toccherà venire a Parma più spesso perché porti fortuna.
Meno male abbiamo vinto, l'importante era quello, che la squadra vincesse e cominciamo a scalare un po' posizione per lottare e voltare di nuovo alla Serie A.
Ti è piaciuta la partita? Hai visto un bel Parma?
Sì, ho visto un bel Parma, ci sono giocatori importanti. Non era facile perché c'è sempre il temore per la posizione che c'ha il Parma, ma ho visto una bella squadra.
Alla fine anche Buffon ha guadagnato lo stipendio oggi, grande parata, ancora una volta ha salvato il risultato.
Sì, ho visto, infatti se l'ho detto a Gigi Apolloni che Buffon ha lavorato oggi. Quando ho dovuto fare quell'intervento lì è stato grandissimo e ci ha salvato, perciò deve essere sempre qua lui.
Ha le caratteristiche questo Parma per poter tornare in Serie A già quest'anno secondo te?
E speriamo di sì, è quello che vogliamo tutti. Io spero che il Parma possa tornare di nuovo alla Serie A.
Tino Sprilla quasi dinoccolato anche nel parlare, come quando era in campo, veramente un personaggio unico che ci rimanda ad anni fantastici. Bello Matteo che lui periodicamente torna a Parma.
Beh, praticamente tutti gli anni, quindi sì. Diciamo che ci sono anche giocatori che abitano molto più vicino di lui, che vengono molto meno a Parma. E poi quando viene, di solito tendenzialmente se uno lo vuole trovare, lo trova, perché lui viene a giocare a carte, quindi sai,
sì.
Ci sono due bar dove sai bene dove trovarlo quando viene.
Allora, ti giro una domanda di un nostro ascoltatore che proprio vuole sapere da te se ha ancora senso mettere Brunetta a centrocampo e se Maresca ha rinnegato il suo credo calcistico. Lui dice: per me il calcio bailado è spettacolare, non ha senso per andare in Serie A. Poi forse in realtà è un po' semplificativo, semplicistico definire così il calcio di Maresca. Brunetta a centrocampo, non so se questo ascoltatore intenda dire Brunetta fuori dal campo o a centrocampo sulla linea dei mediani, probabilmente lui lo vorrebbe vedere più avanti, non so. Tu che idea hai di Brunetta, dove dovrebbe giocare?
Beh, innanzitutto penso che Brunetta, dopo quello che ha fatto ieri, non so il giudice sportivo quante giornate gli darà, ma penso che la società farebbe bene a raddoppiargliele quelle che gli darà il giudice sportivo, nel senso che quella di ieri rischiava di rovinare una partita che nella prima mezz'ora, pur senza grandi tiri in porta, era in completo controllo del Parma.
Sì, e dove non mi era neanche dispiaciuto Brunetta da play.
No, neanche a me, anche se... è un giocatore che ha bisogno, ha un po' di fronte il percorso che ha fatto Valdes con qualche anno
fa. È vero. Sempre più indietro,
A Parma poi, sì, magari nel resto della carriera potrebbe anche tornare nel suo ruolo. Però era un'opzione, anche perché ad oggi Schiattarella in questa squadra non ha un alter ego, un altro regista come lui. Non mi era dispiaciuto, però secondo me... diciamo che si può permettere di meno i ritmi compassati che si può permettere Vasquez, innanzitutto perché Vasquez è più forte oggi ed è più decisivo e Brunetta ha bisogno di sveltirsi. Io non so, per poi stare alla seconda parte della domanda dell'ascoltatore, se abbia cambiato i suoi principi. Sicuramente si cerca di innovare meglio quando si vince piuttosto che si perde, quindi siccome lui cercherà di portare avanti, l'ha detto anche in settimana, di continuare con un gioco che tiene più la palla piuttosto che averla agli avversari, che era il gioco che abbiamo visto negli anni scorsi. Poi lui cercherà di tenere più la palla e la disposizione in campo si è evoluta, non c'è più il terzino centrocampista, non ci sono più i due centrali, ci sono tre centrali e una disposizione più ortodossa, ma cercherà comunque, come nella prima mezz'ora, di tenere più la palla degli avversari.
Roberto ci dice: credo che nel tempo Maresca tornerà a giocare a 4, vedremo, dice lui, ma infatti Maresca non l'ha escluso. Matteo, oggi non abbiamo ancora parlato di Koulibaly, anche ieri è entrato molto bene, veramente un acquisto azzeccato. Noi eravamo tutti un po' prevenuti quando sono arrivati questi giocatori sconosciuti, più che memory, più che altro del mercato dell'anno scorso, dove arrivavano questi giocatori che l'emblema è un po' Zagaritis, dello sconosciuto che poi non si è mai visto in campo, è rimasto un oggetto misterioso. Devo dire che Koulibaly fin qui ha fatto veramente bene.
A fare una battuta vuol dire che qualche volta l'algoritmo che si dice viene utilizzato con bene, che Koulibaly ci becca. Ecco, a parte le battute, era uno di quei giocatori che noi, anche che seguiamo tanto il calcio e il Parma, non conoscevamo, come non conoscevamo Benedini, appunto. Sta dimostrando lui dall'inizio, poi dobbiamo dirlo, perché dalla prima partita che è stato messo in campo. Che ha fatto il suo, non penso sia un fuoriclasse, cioè adesso noi poi ci innamoriamo, facciamo
sono d'accordo.
L'anno scorso, dopo tre giornate, che alla fine del campionato, per fare un esempio, Brunetta ha giocato, tutti dicevano: ma come mai non ha giocato prima? Insomma, quest'anno stiamo anche capendo se non giocava sempre. Quindi io sarei per non creare troppe aspettative. Ad oggi, secondo me, è assolutamente funzionale, lo è anche in questo nuovo modulo di gioco. Ci saranno partite dove c'è bisogno di uno che difende un po' di più, come lui, ci saranno altre partite in cui potrei rischiare anche un attaccante esterno prestato al ruolo, come è stato Mihajla.
Sono d'accordo con te. Ieri, tra l'altro, è entrato bene anche Som, era già entrato bene anche sei minuti finali con il Cittadella, forse non dovremmo stupirci, però insomma, visti i precedenti, dobbiamo... Tra l'altro il gol nasce anche da un suo recupero palla, insomma, non è così scontato. Qualcuno ieri sarcasticamente ci ha scritto: oh, che strano, un centrocampista gioca bene quando lo metti a centrocampo, ecco, per dire che prima giocava fuori in ruolo. Anche a centrocampo aveva lasciato un po' a desiderare in altre occasioni, stavolta devo dire di no. Forse non è un play, ecco, probabilmente,
ecco,
non so.
Quello... Ma adesso mi prenderanno in giro gli Asprillas che ci ascoltano, perché mi fanno i meme quando dico Som è fortissimo. Io non penso anche qui che stiamo parlando di Desai o di Vieira.
Sì.
Però semplicemente quando prendi un centrocampista che secondo me è fatto per fare il secondo centrale di un centrocampo a quattro con di fianco un costruttore, e lo metti a fare o il terzino come quest'anno, sì, o lo metti come l'anno scorso obbligato, è vero che era obbligato, ma a fare il regista, semplicemente non ti puoi sorprendere se poi non rende.
Sì.
Secondo me Som è uno che nello schema del Parma, messo nel suo ruolo, che è quello di ieri, può stare benissimo come sta Juric. Io lo vedo più come come l'alter ego di Juric.
Sì, sono d'accordo con te. Sì.
Ieri a Del Prato, secondo me è giusto sottolinearlo, è stato un assist bellissimo.
Ah, non avevo notato che era di Som.
Sì,
hai fatto bene a rilevarlo, non l'avevo notato. Sì, è stato davvero,
diciamo,
un bel assist.
Che non è sempre velocissimo, sì, ecco, sì, nelle movenze, questo lo dobbiamo riconoscere.
Mi chiedevo proprio nella sintesi che avesse fatto quel lancio, poi non ci ho badato, però davvero, un bel lancio per Del Prato che poi l'ha sprecato sciaguratamente, non servendo tutino, ma insomma poi alla fine abbiamo vinto lo stesso, quindi ci possiamo ridere su. Speriamo che quel gol se lo siano tenuti per Lecce. Che partita ti aspetti al Via del Mare? Tosta.
Beh, molto difficile, quelle sono quelle partite in cui insomma la svolta al nostro campionato l'abbiamo impostata, quella svolta si consolida in partite come quelle, sì, perché avremo di fronte un'altra squadra che giocherà pallone, nel senso che non sarà come il Vicenza della prima mezz'ora, e paradossalmente una squadra di fronte a noi che cerca di giocare a pallone potrebbe anche esserci più congeniale.
Sì.
Il Parma, se vuole arrivare in fondo al campionato, è una di quelle partite che deve cercare di vincere, quindi se il malato o il convalescente, ecco, è definitivamente guarito ed è pronto per spiccare il volo, lo vedi in quelle partite lì.
Assolutamente, grazie Matteo Caselli e un saluto agli Asprillas che sono in ascolto.
Grazie a voi e vi aspetto dopo la partita come al solito online per fare il post partita.
Grazie, grazie Matteo, e speriamo che ci sia sempre l'umore che c'era ieri in tutti i tifosi del Parma dopo la partita. Fra l'altro, ecco, parlando di Vicenza, squadra che arranca, l'unica squadra che ha alle spalle è il Pordenone, Vicenza 4 Pordenone 3, Pordenone che ieri ci ha fatto un gran bel favore pareggiando contro la Cremonese al 92esimo, quindi Cremonese fermata dal Pordenone. Noi abbiamo tanto così sminuito la vittoria del Parma con il Pordenone, effettivamente era un momentaccio quello per il Pordenone, che con il ritorno di Bruno Tedino, che ricorderete era l'allenatore dell'anno in cui il Pordenone sfidò il Parma in Serie C fino alla semifinale dei playoff, quella semifinale di cui tanto si è parlato e sulla quale non ritorneremo in questo momento. Però Tedino, che secondo me comunque è un bravo allenatore, insomma sembra avere rivitalizzato un po' il Pordenone, speriamolo, perché noi l'abbiamo già affrontato almeno in questo girone d'andata, speriamo che continui a fermare delle nostre dirette rivali. Pisa, che l'abbiamo detto ha pareggiato ad Ascoli, non vince più da 4 partite, sta un po' tirando il freno, invece è tornato a fare punti e bene il Brescia, il Lecce è in serie positiva anche lui, insomma è un campionato equilibrato, l'abbiamo sempre detto, però è vero, io onestamente in questo momento vedo 4 squadre inferiori alle altre, Pordenone, Vicenza, ci metto Crotone e Alessandria. L'Alessandria però ha una mentalità operaia che ad esempio non ho visto ieri nel Vicenza, e quindi al momento la vedo un po' meglio. La Ternana ieri ha perso una partita insomma che probabilmente si aspettava di vincere, resta a quota 13. Il Cittadella, che aveva giocato molto male contro il Parma, e mi viene da dire evidentemente anche per meriti della squadra di Maresca, è andata a vincere a Reggio Calabria, dove noi abbiamo fatto quella figuraccia 8 giorni fa. Bene così, perché la Regina così resta 19, insomma noi siamo a 16. E dal Pisa 22 al Parma 16 sono 6 punti, il secondo posto è il Brescia 21. Siamo lì, però non possiamo fermarci, ci fermiamo un attimo invece per la pubblicità e poi ci ritroviamo qui con Palla in Tribuna.
Radio Parma. Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di Leone e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Una vita per la tua pelle. Una vita a produrre a Parma e in Italia. Una vita tra montoni e puro cashmere. Una vita a lottare contro un nuovo mondo. una vita da artigiano per gli artigiani. No gomma, no plastica. Vellutini Parma.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, ci stavamo chiedendo appunto quanto pesa la vittoria di ieri contro il Vicenza, qual era il reale spessore dell'avversario, ce lo chiediamo anche in chiave di avvicinamento verso la sfida con il Lecce di domenica, ma parliamo della partita di ieri, in particolare del Vicenza, con il nostro prossimo ospite che è Eugenio Marzotto del giornale di Vicenza, che ieri era allo stadio Tardini. Buon pomeriggio Eugenio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
Eugenio, allora, ieri un Vicenza onestamente che ha fatto una partita negativa, anche Brocchi mi è sembrato abbastanza disarmato in conferenza stampa. Tu che il Vicenza lo segui tutto l'anno, che momento sta attraversando la squadra e soprattutto come l'hai vista ieri sera?
Ma sta stando un periodo pessimo da tanti punti di vista, sia dal punto di vista dell'organizzazione societaria, del rapporto tra società e squadra, un problema a livello di spogliatoio che non è più unito così come lo era l'anno scorso quando ha conquistato la Serie B, e poi c'è un problema tecnico, nel senso che nemmeno Brocchi sembra trovare la quadra rispetto al campionato e alla rosa che ha. Quindi ci sono tanti problemi che si sommano e il risultato è quello che abbiamo visto ieri, al netto del fatto che ho visto un grande Parma, una squadra, la squadra di Maresca ha giocato molto bene, mi è piaciuta soprattutto la costruzione del gioco, no? questo fraseggio al centrocampo per poi accelerare sulla tre quarti. E questo dialogo tra difesa e le vostre mezzale ha messo in qualche modo in confusione il nostro centrocampo a tre, che sulla carta, o se vogliamo guardare i nomi, può sembrare un ottimo centrocampo, perché noi schieravamo Proia, Togodò e Ranocchia,
sì.
Quindi uno dei migliori centrocampisti dell'anno scorso, Guardia Proia, Togodò che ha dato il 6A con Venezia, sì. E Ranocchia, che è il giovane dell'Under 23 della Juve, forse il più forte, il più interessante che si è messo in luce l'anno scorso e che quest'anno sta facendo benissimo, ma non è bastato.
Eh sì, non è bastato.
Perché il Parma aveva un'organizzazione di gioco e sapeva, e ogni giocatore sapeva esattamente cosa fare. Quello che invece non è successo a Vicenza, che secondo me ha dato una lettura molto facile alla difesa del Parma, tant'è che né Longo e tantomeno Dio sono stati pericolosi, tranne quella all'ultimo secondo quando Dio ha tentato la zampata, ma Buffon
ha chiuso lo specchio. 9 gol segnati dal Vicenza, peggio ha fatto solo il Pordenone con 8, sono le uniche due squadre che non sono ancora andate in doppia cifra. Effettivamente è sembrata una squadra spuntata. Longo, mi viene da dire, un'eterna promessa ormai non mantenuta, certo con così pochi gol si fa fatica poi a ottenere i risultati.
Sì, e più che Longo a noi mancano i gol di Dio. Dio che l'anno scorso nel solo girone d'andata ha fatto 10 reti, prima del passaggio
col Pordenone.
9 col Pordenone, 1 col Monza. Poi col Monza, con quel gran caos che era il Monza,
si è un po' perso.
Si è perso, quindi le aspettative erano tutt'altre, però abbiamo un giocatore molto nervoso, che è il giocatore più cattivo della Serie B con 7 ammonizioni.
Che è Dio.
Sì,
si è visto ieri, non è uno che le manda a dire, diciamo così.
No, però diciamo, è un segnale di grande frustrazione, di grande nervosismo che rispecchia anche il momento della squadra.
Anche perché il gol nasce da un'azione in cui lui ha fatto un po' di confusione, tra l'altro.
Sì, l'ha fatta tre volte, secondo me. Una perché va a coprire una zona del campo che non è di sua competenza. La seconda perché va a calciare addosso un compagno, ma quella più grave, secondo me, è che non puoi da quella posizione fare un passaggio in orizzontale.
Vero.
E te lo insegnano anche dagli esordienti.
E poi, Eugenio, io ci metto anche tra le colpe del Vicenza ieri l'ingenuità di Di Pardo, che si fa espellere così per un fallo tattico quando hai il... diciamo, sei in vantaggio, hai il vantaggio numerico dalla tua. L'unica cosa che non doveva fare ieri il Vicenza, secondo me, era riequilibrare la sfida dal punto di vista dei giocatori in campo. Invece ci è riuscito.
Esatto. Segno appunto di grande confusione mentale. Io non so quale sia la cura, e Brocchi, devo dire, le sta provando tutte, sia dal punto di vista tecnico-tattico e anche dal punto di vista mentale e morale. Lui sì, anche ieri avrai sentito anche tu, dice che la squadra si allena bene, che è motivata in allenamento durante la settimana, ma poi arriviamo puntualmente ogni sabato o domenica in queste condizioni. Mentre devo fare assolutamente i complimenti al Parma, che mi è piaciuto proprio come gioco e come espressione di calcio.
Ieri davvero, siamo d'accordo con te.
Maresca, se mi permettete, credo sia un bravo allenatore, ma che ha una grande esperienza come calciatore e esperienza internazionale come mister, ha bisogno di tempo, e secondo me in questo momento il Parma è ancora al 70% del suo reale potenziale.
Noi ce l'auguriamo che possa crescere davvero ancora. Tu, Eugenio, delle squadre che hai visto finora di alta classifica, detto dei complimenti al Parma, chi sono quelle che ti hanno impressionato di più in maniera positiva?
Guarda, in realtà nemmeno il Pisa non mi ha colpito. A Vicenza meritava di perdere barra pareggiare.
Infatti sta un po' frenando.
Devo dire che il Parma è la squadra che mi è piaciuta di più insieme a Cittadella in questi primi 11 turni. Poi ci metto se vuoi anche la Ternana.
Ha fatto delle grandi partite, un po' discontinua però.
Però ha fatto grandi partite. Di fronte aveva un Vicenza che è poca cosa, perché dobbiamo sempre misurare le cose rispetto all'avversario. Però queste secondo me sono le squadre che mi hanno colpito di più.
Grazie ad Eugenio Marzotto del Giornale
di
Vicenza. Eugenio, ci risentiremo magari prima della partita di ritorno. Grazie mille.
Va bene, grazie a voi.
Insomma, fa piacere anche avere un occhio, un punto di vista esterno. Vedete quello che ha detto Eugenio Marzotto sul Parma, ha fatto i complimenti a Maresca, ha detto ci vuole tempo, ed effettivamente per uno che ieri vedeva il Parma per la prima volta dal vivo, sicuramente uno esce dallo stadio con una buona impressione. Siamo ormai in chiusura, complimenti al Parma Calcio anche per un altro risultato non così scontato che ha ottenuto proprio oggi. Ha sfondato la barriera del milione di follower sui social. Vi garantisco che non è facile, soprattutto per una società che è dovuta ripartire da zero nel 2015, anche da zero followers. Tra l'altro è un po' tecnico da dire, però era più facile accaparrarsi followers nei primi 5-6 anni di Facebook, per dire, piuttosto che adesso. Quindi complimenti al Parma per la comunicazione, a Nicolò Fabris, a tutto l'ufficio stampa e comunicazione della società crociata. Siamo ormai in chiusura. Domani ci ritroviamo ovviamente qui, sempre alle 14, con Palla in Tribuna. Grazie a Simonetta Collini in regia. Buon proseguimento di giornata.